Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Parliamo di Germania questa mattina a Pubblica, la Germania che va a destra ed è sempre più un paese spaccato in due. L'est con l'ultradestra maggioritaria, l'ovest sotto il controllo, diciamo così, dei conservatori. In generale le elezioni le hanno vinte in minima parte i conservatori della DC tedesca, quasi il 29% dei voti. Friedrich Merz, il loro leader, fa parte infatti della destra della CDU, la destra pro-business, tecnocratica, quella dell'austerità nei conti pubblici, anche se da quello che abbiamo sentito nelle ultime ore proprio sul tema dell'austerità, Friedrich Merz sarebbe disposto a cedere un po' per sostenere la ripresa dell'economia tedesca, cedere sul piano della spesa pubblica appunto per sostenere la ripresa dell'economia. Le elezioni tedesche le hanno vinte soprattutto nell'estrema destra, quella di matrice neonazista come la AfD, come sappiamo hanno raddoppiato i propri voti, sono arrivati quasi a sfiorare il 21%. Un successo c'è stato domenica anche per la Linke, il partito della sinistra, la Linke che si è fermata all'8,8%, il primo partito tra i giovani sotto i 25 anni. La partecipazione, questa sì che è stata veramente sorprendente, è stata altissima per gli standard europei, l'83%. Pensate che in Italia due anni fa, quando si è votato nel 2022, parteciparono al voto il 63% degli elettori e delle elettrici. Quell'83% tedesco è un dato in crescita rispetto a quello che c'era stato negli ultimi anni, attorno al 76-77%. Quindi molti elettori ed elettrici tedesche al voto, e questo astensionismo recuperato dove è andato a finire? Quello che abbiamo capito dalle analisi dei flussi è che si è concentrato soprattutto tra l'AfD, è andato a finire al partito dell'ultradestra dell'AfD, circa 2 milioni di voti, poi l'altra grossa fetta di astensionismo che è tornato a votare invece è andato alla CDU, ai democristiani, con circa 900.000 voti. Buongiorno e benvenuto a Christiane Kohl, benvenuta.
Buongiorno.
Giornalista, scrittrice, è stata per diversi anni corrispondente da Roma del settimanale tedesco Der Spiegel, e buongiorno e benvenuto anche ad Agostino Giovagnoli.
Buongiorno.
Storico, insegna all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Allora, dicevo, la Germania spaccata in due, l'est del paese nelle mani, semplifico molto, della AfD, l'ovest nelle mani del partito della Democrazia Cristiana tedesca, in piccola parte ancora in alcune zone, lo si vede nelle mappe che abbondano, diciamo così, sui vari siti di informazione, soprattutto tedeschi, in piccola parte anche dalla SPD. Perché ad est, nella ex Germania est, gli elettori continuano a votare in larga maggioranza per i neonazisti? Che cosa offre quel partito, l'AfD, agli elettori dell'est che non offrono invece gli altri partiti? Allora, comincerei da qui, con Christiane Kohl, che è la più vicina al fenomeno, mettiamola così, Christiane.
Sì, è una domanda, sì. Io penso, il punto è questo, prima tutti, non tutti, ma tanta gente si era arrabbiata molto sulla politica del vecchio governo dell'Ampel, perché loro avevano fatto tante cose con cui la gente normale non era contenta, per esempio questi riformi dei riscaldamenti, questo era un po' tipo controllo nelle case private dei abitanti, questo era un problema per tanti, eccetera. Non voglio fare troppe parole su questo, ma vuol dire che non solo quelli del est, le persone che vivono nell'est si sono arrabbiati, ma anche quelli dell'ovest. E così anche nell'ovest la AfD Si è aumentato molto, eh? Adesso sono, per esempio, nella città dove sono io, qui ce ne sono 25% che hanno votato.
In quale regione ti trovi?
Nel nord della Asia, vicino a Kassel. E questo era un territorio dove la SPD, i socialdemocratici, avevano sempre la maggiorità. Tu hai già detto che la AfD ha vinto tanti voti della socialdemocrazia e perciò adesso si può dire che la AfD è un partito dei lavoratori e dei disoccupati. Mm-hmm. E perciò per me la prima domanda sarebbe anche per questi della socialdemocratici che si devono chiedersi che cosa sia il motivo perché tante persone che hanno votato per anni e anni e anni i socialdemocratici adesso si sono andati per l'estrema destra. Mm-hmm. Sì,
quindi tu dici, Christiane Kohl, che il voto che c'è stato domenica scorsa della AfD è stato un voto non soltanto concentrato ad est dove ci sono state le manifestazioni più forti, più evidenti, cioè dove la AfD è il primo partito in tantissimi collegi, ma c'è stata una avanzata della AfD anche nei Länder, nelle regioni dell'ovest della Germania. E poi c'è il tema per cui si è votato. La protesta è stata la protesta contro le condizioni di vita, la disoccupazione, la povertà? Tu dici quando
no,
dici.
No, la povertà non è questo è il problema è, secondo me, per esempio, i lavoratori si sono stati arrabbiati sulla situazione che, per esempio, la assicurazione sociale o come si dice il Bürgergeld, non lo so come lo chiamate, e questi soldi per persone che sono disoccupati e che non
il sussidio di disoccupazione.
Sì, no. Ma non è solo per disoccupazione, adesso questi soldi sono un tipo Grundsicherung, un tipo che ce ne sono tante persone in Germania che non vogliono lavorare e loro ricevono questi soldi, sicurezza di base, diciamo.
Una sorta di reddito di cittadinanza, mi sembra di capire.
Sì, reddito di cittadinanza, esatto. E questi lavoratori che sono ancora in lavoro sono molto molto arrabbiato su questa situazione che milioni e milioni di persone ricevono questi soldi per cittadinanza, diciamo. Ma voglio tornare a questa domanda sul Germania dell'Est. Io volevo solo dire che il fenomeno che troppe persone hanno votato per la AfD non è solo un fenomeno del Germania dell'Est, ma anche nell'Ovest e in speciale in queste regioni, non nelle grandi città, ma nelle diciamo un po' in campagna, questo. Mm-hmm. Questo.
Okay.
E sì, e poi la domanda del Germania dell'Est è quella che secondo me sì, abbiamo la riunificazione, abbiamo avuto 35 anni fa, abbiamo avuto questo fatto che i tedeschi dell'Est dovevano e volevano essere da un giorno all'altro democratici e secondo me ci vuole un po' di praticare la democrazia. Tu non sei un democratico da un giorno all'altro e in Germania questo ma subito dopo la riunificazione ognuno diceva ok, noi siamo tutti democratici, siamo tutti insieme, eccetera. E adesso abbiamo la situazione che abbiamo questi abitanti che hanno dimenticato totalmente quello che hanno questa situazione positiva che si è sviluppato dopo la riunificazione, hanno dei soldi, hanno delle città belle, eccetera, eccetera. Ma solo guardano su quello che non hanno o che hanno paura di questo. E qui abbiamo questa situazione da nuovo con questi redditi di cittadinanza. Abbiamo anche questo che quelli che vivono nella Germania dell'Est sono molto molto contro la immigrazione clandestina, o hanno paura di questo. Poi c'erano tutti questi, diciamo ogni 2-3 settimane c'è qualcosa che una donna è stata come si dice,
violentata
o se qualcuno è stato ucciso, eccetera, mm-hmm. eccetera. E nonostante che quelli nell'est non hanno così tanti persone dell'estero come nell'ovest, ma hanno questa paura che quelli hanno che non conoscono il fenomeno.
Certo, è chiaro. Cristiane, allora io ti fermo un momento, perché adesso andiamo da Agostino Giovannoli, perché mi interessa sentire la sua opinione su questo tema, anche dopo averti sentita, dopo averti ascoltata, professor Giovannoli, perché qui torno un po' alla domanda, perché gli elettori, diciamo così, hanno votato e continuano, potremmo dire, a votare in maniera consistente in alcune regioni del paese, maggioritaria verso quel partito, il partito dell'AfD, il partito dell'ultradestra di matrice neonazista, professor Giovannoli.
Ma io credo che molte cause sono già state dette con grande efficacia prima di me, io naturalmente condivido questa analisi. Posso aggiungere qualcosa in più forse sotto il profilo storico, nel senso che effettivamente fa impressione che comunque questa protesta, di cui si dicono le ragioni sociali, le ragioni economiche e così via, si indirizzi verso un partito che indubbiamente si richiama al passato nazista. Questo evidentemente sta a indicare che ha un peso anche la memoria del passato. La memoria del passato naturalmente non è una memoria, come posso dire, autentica degli avvenimenti storici. La memoria è sempre qualcosa di molto selettivo. E dunque oggi perché votare per un partito, ripeto, al di là della protesta che ha delle origini molto concrete nell'attualità, nei problemi dell'oggi, nei problemi della povertà, della disoccupazione e soprattutto della paura di andare a stare peggio, che forse è qualcosa di impalpabile ma spesso molto pesante. Ecco, giustamente si ricordava che tanti stanno molto meglio di come sarebbero stati senza la democrazia e così via, ma questo viene dimenticato perché c'è questa, il declino e così via. Ecco, a tutto questo è funzionale una memoria selettiva che in qualche modo ricorda quella che è stata l'unica grande alternativa alla democrazia. Cioè, se io protesto contro la democrazia è anche, come dire, logico che vada a cercare la memoria di quello che non è stata la democrazia. Qui naturalmente c'è anche tutto il peso nell'est di una esperienza mancata di democrazia, perché l'esperienza del periodo comunista è stata un'esperienza di assenza della democrazia, mentre nell'ovest tutto sommato ci ricordiamo, mi sono immedesimato, ma insomma le persone che hanno una certa età si ricordano che la democrazia in Europa e quindi anche in Germania ha avuto delle stagioni molto felici. Ecco, tutto questo manca nella memoria collettiva dell'est e allora si va a cercare qualche cosa che simbolicamente rappresenta tutto un altro tema, qualcosa.
Questo voto, professor Giovannoli, sempre per chiederle anche un ragionamento in una prospettiva storica, cioè il voto verso quel partito, il partito dell'AfD, che è arrivato al 20% e rotti su scala nazionale, rappresenta la rottura anche di quello che è stato chiamato, no, un cordone sanitario, quasi un tabù che la Germania e il popolo tedesco si era imposto dopo la guerra nel rapporto tra la propria storia, il proprio vissuto e quello che era accaduto, cioè dire il nazismo. Allora, oggi il fatto che quel partito dell'AfD raggiunga il 20% in una elezione nazionale, che cosa ci dice? Ci dice che quella idea di stabilire un confine quasi invalicabile è ormai caduta? Non c'è più? Ovviamente la domanda poi varrà anche per Cole. Prima Giovagnoli, prego.
Ma io credo che si deve sempre presente che i cordoni sanitari o la pregiudiziale antifascista, insomma quello equivalente, ecco, diciamo, è sempre qualche cosa che è responsabilità delle classi dirigenti. Nel senso che gli umori, come dire, della società sono sempre complessi, variegati, anche confusi, e questo è anche normale. Però c'è stata una scelta straordinaria, devo dire, da italiano ammiro molto la storia tedesca dopo la Seconda Guerra Mondiale, che è stata la storia dei dirigenti che si sono assunte esplicitamente la responsabilità del passato, che hanno mantenuto vivo un ricordo negativo, di critico, di condanna di quello che è stato il nazismo, della Shoah e così via. Questa enorme opera di pedagogia, come posso dire, di pedagogia civile, è un'opera che deve sempre continuare, perché non è mai scontato definitivamente che venga acquisito. Dunque è un problema di classe dirigente a cui corrispondono anche le scelte politiche, cioè per esempio la scelta, che mi sembra confermata, salvo sorprese, anche questa volta, di mantenere fuori, come dire, dalla praticabilità politica, dalla partecipazione alle decisioni parlamentari e di governo e così via, appunto la AfD. E questo è evidentemente il segno che si tratta di scelte che la politica deve fare, mantenendo fermo appunto questa esclusione, questo cordone sanitario. Certo, il rischio, in qualche segnale c'è, che la politica poi ceda, ma io credo che da questo punto di vista è, ripeto, una responsabilità delle classi dirigenti più che di una società che ha sempre dentro qualche cosa di patologico, ovviamente, e che va sempre contrastato, pensiamo al fenomeno dell'antisemitismo, che non è mai vinto definitivamente, deve essere contrastato in continuazione.
Allora, sono le 11:17 minuti, questa è Pubblica Radio Popolare, il tempo sta passando più rapidamente di quanto io riesca a registrarlo. Allora, Christiane Kohl, per te io ho un'altra domanda che girerò anche a Giovagnoli e ci avvieremo alla chiusura, perché questione non secondaria, non è banalmente una questione nominalistica, e riguarda l'appellativo, il nome, gli aggettivi che si possono usare per definire questo che è il secondo, è diventato il secondo partito a livello nazionale in Germania, e cioè a dire l'alleanza per la Germania, la AfD. Chiamarlo un partito solo di estrema destra, di ultradestra, oppure un partito con una matrice neonazista, un partito neonazista dunque. Cole, tu che cosa pensi su questo punto, sul nome del partito?
Sì. Prima di tutto, una parola. Nel Germania dell'Est, il tempo, l'era, l'epoca del nazismo in Germania non è stata mai elaborata. Perciò queste persone che vivono nel Germania dell'Est, per questo anche non hanno questo tabù, non
certo.
Sentono questo tabù del quale hai parlato. Sì. L'altra domanda, il partito, diciamo, in parte il partito è neonazista, sì, ma la gente che adesso ha votato per il partito, che vota anche già da anni per questo partito, non è in tutto nazista, sono la direttrice di un albergo e ho delle persone che fanno le pulizie eccetera nel nostro albergo. Che cosa votano AfD, devo dire, e io ho dibattito anche con loro, ho detto non lo potete farlo eccetera, ma loro dicono ok, io voglio pace, per esempio anche la AfD dice sempre vogliono fare il pace con Putin eccetera, questo sarebbe non vero eccetera, ma per la gente normale, loro pensano, ok, io voglio pace perché ho dei bimbi piccoli, eccetera. E così c'è questo famoso Höcke che vive in Turingia, che è il capo dell'AfD in Turingia, lui è un neonazista.
Questo. È l'anima nera del partito.
Sì, sì, ma ce ne sono anche altri che sono dell'estrema destra, ma forse non direttamente nazista. Ma il problema adesso è che un passo dopo l'altro questa situazione si sembra normale questo partito, eccetera. Questo è il problema. Torniamo a questa domanda del cordone sanitario. Il problema era anche che il nostro governo, quella famosa AMPL, ha fatto diciamo un tipo di programma di stimare questo partito, perché loro sempre hanno solo detto noi facciamo questa mura famosa del
certo.
Brandmauer dopo il contro le fiamme, ma non hanno fatto una politica con cui la gente normale era contenta.
Cristiane Coll, allora io ti ringrazio per essere stata con me qui stamattina, giornalista, scrittrice, albergatrice, ci ha detto questa mattina, per anni è stata corrispondente da Roma del settimanale tedesco Der Spiegel. Grazie per tutte le osservazioni che ci hai riportato, Cristiane, buona giornata e a presto.
Buona giornata a voi, grazie, ciao ciao.
Allora andiamo a chiudere con Agostino Giovagnoli, professor Giovagnoli. Allora, la questione del nome, lei come lo definirebbe quel partito? Partito di ultradestra, partito neonazista?
No, certamente partito di ultradestra, sicuramente, direi sicuramente partito di matrice nazista, perché storicamente appunto a questa matrice si richiama, e in buona parte anche un partito neonazista, nel senso che ci sono certamente delle figure di grandissimo rilievo in pratica a livello di leader che sono esplicitamente neonazisti. Naturalmente poi il voto del 20% dei tedeschi non è andato all'AfD perché è un partito nazista, ma questo ovviamente è normale. Resta però impressionante, storicamente rilevante, che un partito esplicitamente si richiama a questa matrice possa senza problemi, diciamo così, raccogliere così tanti consensi.
Certo.
E questo è il problema storico. E giustamente è stato ricordato che tutta quella pedagogia civile a cui accennavo è stata fatta soltanto ovviamente nella Repubblica Federale, insomma, mentre non c'è stata ad est, dove non è stato rielaborato il passato nazista. E questo certamente è una delle motivazioni. E poi c'è il fatto che oggi vengono meno alcuni dei grandi elementi, come dire, che rendevano tabù il voto. Pensiamo al ricordo della Shoah, oggi questo problema, il nesso fra nazismo e Shoah, è purtroppo molto attenuato, perché soprattutto dopo il 7 ottobre, quello che è accaduto in Israele, oggi guardiamo a un altro antisemitismo, la guerra. La guerra era uno dei grandi errori di Hitler, diciamo così, anche dal punto di vista della popolazione tedesca. Oggi purtroppo non è più un tabù, quindi ci sono delle questioni indirette che tendono a far cadere quelle motivazioni forti che hanno trattenuto per lungo tempo. Ovviamente, come dicevo prima, qui c'è una grande responsabilità delle classi dirigenti di rilanciare invece la impraticabilità di questo voto.
Professor Agostino Giovagnoli, grazie per essere stato qui con me stamattina, la saluto, ci risentiamo sicuramente presto, perché su questi temi non si può chiudere, la partita non è ancora definitivamente chiusa, e mai lo sarà, direi. Buona giornata e a presto.
Grazie, arrivederci.
Agostino Giovagnoli, storico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Niente, non riusciamo a metterci in contatto con l'ultimo ospite della trasmissione che avrei voluto avere per tutt'altra questione. Chiudiamo il capitolo Germania. La segnalazione, l'annuncio che volevo farvi così in chiusura di Pubblica questa mattina è che riprendono le lezioni di antimafia. Inizierà domani sera alle 18:30 alla Casa della Memoria qui a Milano il nono ciclo. Appunto, il luogo dove si svolgeranno le lezioni sarà la Casa della Memoria qui a Milano in via Confalonieri a 14, a partire da domani alle 18:30, quello sostanzialmente sarà l'orario del ciclo di lezioni. Non abbiamo tempo adesso per entrare nei dettagli del ciclo, lo faremo, ascoltate ad esempio domani mattina in Metro Regione, ne daremo notizia, ascoltate questa trasmissione perché attraverso questa trasmissione non solo ricorderemo il calendario degli incontri, ma faremo anche ascoltare delle sintesi delle singole lezioni. Quindi l'appuntamento è per la Casa della Memoria domani 26 febbraio alle 18:30. E poi qui dalle onde di Pubblica. Allora la linea adesso va a Dira Rubini per Cult, noi ci risentiamo non domani, domani è una giornata speciale di presenza di Radio Popolare a Legnano e Pubblica non andrà in onda, ci risentiamo dopo domani, giovedì alle 11, come sempre una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori.